Benvenuti a tutti. Innanzitutto il più cordiale bentornato Carlo Godei, professore di filosofia all'Università della California, Los Angeles, dopo aver insegnato a lungo alla Scuola Normale Superiore e all'Università di Pisa. Per le numerose pubblicazioni tradotte in varie lingue, ricordiamo Geometria delle passioni, il dottor Freud e i nervi dell'anima, Ordo Amoris, deve essere il nome di Le forme del bello, la filosofia del Novecento, una scintilla di fuoco, invito alla filosofia del 2005, piramidi di tempo, storia e teoria del déjà vu, paesaggi sublimi, destini personali, l'età della colonizzazione delle coscienze, ira, la passione furente, immaginare altre vite, realtà, progetti e desideri del 2013. Siamo onorati della presenza del sindaco di Firenze, Sergio Mattella, nato a Torre del Greco, diplomato in violino, presso il Conservatorio di Violino a Firenze, nel 1998. Si è poi laureato in giurisprudenza presso l'Università di Studi con 110 lode, conseguendo successivamente un dottorato di ricerca in diritto pubblico e diritto all'ambiente. Ex deputato per il Partito Democratico dal 26 maggio 2014 e sindaco di Firenze. Nel libro che Carlo Godei sottopone oggi alla nostra riflessione, Generazioni, età della vita, età delle cose, l'idea di generazione a discutere. Confusa, allungata, rifiutata, diluita a seconda dei casi, analizzata nelle sue inevitabili contraddizioni, è fondamentale per comprendere la società attuale, così diversa dal passato, da far saltare tutti gli schemi conosciuti in quanto formata da adulti, maturi o meno, da bambini spinti a vestirsi e atteggiarsi da grandi, da vecchi che tengono a mantenere inalterate le caratteristiche della mezza età, condividendo valori e comportamenti delle generazioni precedenti. Diventa così sempre più difficile tracciare un confine tra le tante zone. Diamo adesso la parola al sindaco Dario Mattella.
Grazie, buonasera a tutti. Sono davvero felicissimo di tornare a leggere e non dimenticare dopo un po' di tempo. Per questo ringrazio Anna Benedetti per il ritorno qui da sindaco, ma ricordo tanti incontri da Presidente della Commissione Cultura in Consiglio Comunale quando muovevo i primi passi nella politica fiorentina e riconosco anche tanti amici con i quali abbiamo condiviso quei primi passi e devo ringraziare di cuore Anna che mi ha accompagnato in molti percorsi nella comunità fiorentina a partire dalla comunità intellettuale. Visto che una delle parole chiave del libro di Remo Godei è proprio la restituzione, così come io sono già ex della propria generazione, mi sono dimesso da deputato, prima di tutto perché mosso da un desiderio di restituire a Firenze quello che Firenze mi ha dato, gli studi, la famiglia, i figli, gli affetti, le amicizie. Non ho atteso un secondo quando Anna mi ha chiesto di partecipare ad una delle presentazioni del libro, sapendo di essere qui a restituire un pezzettino, che è nulla rispetto a tutto quello che ho avuto da Anna Benedetti, quindi consentitemi di ringraziarla di cuore perché per me è stata un punto di riferimento quando ragazzino muovevo più bassi nella cultura fiorentina. Grazie Anna. Anche così si impara. Io ho scelto nelle proposte che Anna Benedetti mi aveva fatto ormai qualche mese fa proprio il libro di Remo Godei, non solo per la grande stima e il fascino che il professore esercita su di me e penso su tanti di voi, uno dei più grandi filosofi italiani viventi oggi al mondo, ma anche perché il tema del libro mi ha subito colto, preso, non so se per il fatto che mi sento, se prendiamo per buona la tripartizione aristotelica di cui parla appunto Remo Godei tra giovinezza, maturità e vecchiaia, mi sento praticamente in mezzo a questa tripartizione, poiché da poco sono diventato papà, un bambino di 7 anni, una bimba di 3 e un bambino di 6 mesi, e ho ancora, grazie al cielo, i miei genitori, e quindi vivo questa duplice condizione di padre e figlio, sul quale poi vorrei fare qualche riflessione a proposito del rapporto di generazioni. Però la nascita del mio primo figlio ha scatenato in me un elemento di riflessione vera sul tema del rapporto tra generazioni, e mi ha messo già in una luce molto diversa il rapporto, ad esempio, con mio padre, con i miei genitori, con mio padre e con mia madre. E per questo sono nati in me tanti interrogativi sulla questione dei rapporti tra le generazioni. E quando Anna Benedetti mi ha parlato del nuovo libro di Remo Bodei, mi sono subito interessato, e non tanto per il desiderio di parlare, quanto soprattutto per il desiderio di ascoltare, quindi sarò estremamente breve. Nella mia brevità vorrei fare due riflessioni e poi porgere a Remo Bodei un paio di domande. Beh, la prima riflessione che mi viene, e che penso venga a chiunque legga questo libro, un libro davvero interessante, tutto sommato breve, ma incredibilmente denso di riflessioni, approcci economici, sociali, culturali, filosofici e storici al tema del rapporto tra le generazioni, è legato proprio alla trasformazione spaventosa che stiamo vivendo. Remo Bodei passa in rassegna con una grandissima abilità la lettura dei rapporti tra le generazioni, fin dai miti greci, dall'epoca classica, ai giorni di oggi. Ma non c'è dubbio che la cosa che risalta agli occhi è che nell'epoca contemporanea, l'epoca dominata dal potere delle biotecnologie, dove il desiderio di immortalità, che nel mito greco era rimaneva nel simbolismo, oggi sembra quasi invece un desiderio realizzabile nel fascino che la scienza esercita su tutti noi, in realtà stiamo vivendo una vera e propria rivoluzione, uno sconvolgimento profondo di quei rapporti tra generazioni che per tanti secoli erano stati preordinati appunto al modello della tripartizione, no? Cioè i giovani, i maturi, persone mature e poi gli anziani. A cosa è dovuto questo sconvolgimento? Beh, anzitutto ad una crisi del modello del welfare state, una crisi del modello economico e sociale che ha spezzato quel meccanismo di solidarietà tra le generazioni. Una crisi che origina dal fatto che le istituzioni pubbliche hanno fatto dei passi indietro rispetto al compito di gestire, governare, finanziare i modelli di rapporto intergenerazionale, i rapporti tra le generazioni. Ma questa rivoluzione delle relazioni tra generazioni è dominata soprattutto da questa, restringimento della fase della maturità, quasi ad annullarsi. E perché? Perché si è giovani ormai fino a 50 anni, io ho 39 anni, teoricamente non sarei più giovane, ma qualcuno dice no, tu sei ancora giovane, se vai a vedere l'associazione di imprenditori, fino a 45 anni sei un giovane imprenditore. Ci sono tanti miei, io ho la fortuna di aver costruito una famiglia, di aver avuto strumenti, di aver studiato con persone che mi hanno fatto crescere e di aver avuto dei genitori che mi hanno accompagnato verso un'autonomia, e quindi ho una famiglia, ma ci sono ancora persone della mia età o giù di lì che ancora vivono a casa dei propri genitori, dobbiamo poter ricordare questo aspetto. Insomma, si è giovani fino a coprire perfino quella fase della maturità. E però subito dopo la gioventù, quindi, non si entra nella dimensione della maturità, ma si entra subito nella dimensione della senilità, in qualche modo. Dimensione che però non viene accettata, non è accettata, no? Lo dice anche Anna, lo scrive nella sintesi del libro. Insomma, gli attuali, anzi chiamiamoli anziani, ad esempio, molte volte mi capita di incontrare cittadini anziani che mi dicono: non mi chiami anziano, no, perché io sono diversamente giovane, che è una formula molto simpatica, ma che tradisce proprio quel problema che Remo Bodei sottolinea, cioè il fatto che oggi, nell'epoca contemporanea, non facciamo più i conti con la nostra, con il nostro essere, con l'oggettività della nostra età e della generazione a cui apparteniamo. Il giovane non vuole mai diventare maturo e vuole avere le comodità, non vuole prendersi le responsabilità che la maturità gli impone, rimanere tale fino a quando può e quando gli è consentito, poi improvvisamente, tutto d'un tratto, si ritrova ad essere, ha portato così in avanti, no? il limite della gioventù, che d'improvviso si ritrova ad essere anziano, senza essere passato dalla maturità. Ma quando è anziano non accetta di essere anziano, come la giovane non accettava di essere ormai nell'epoca della maturità, con le responsabilità della maturità, improvvisamente è diventato anziano, non accetta di essere anziano e vuole considerarsi ancora giovane, diversamente giovane. Ecco, io ho letto in questa crisi che è sociale, economica, culturale, tutto sommato un grande problema, tra virgolette, di identità della persona, e qui davvero il filosofo ci viene in aiuto. La questione non è che forse non siamo più abituati ad accettare la realtà per com'è e non ci sentiamo più tranquilli, sereni nella nostra dimensione personale e collettiva, per cui non accettiamo la cosa che dovrebbe essere la più naturale da secoli e secoli, cioè la propria età. La propria età è dunque la generazione a cui si appartiene. I giovani, quando sono troppo giovani, vogliono già considerarsi grandi, avere subito il motorino, iniziano a fumare, si comportano per certi aspetti da adulti in modo assolutamente innaturale, ma quando stanno per diventare davvero adulti preferiscono le comodità e l'irresponsabilità della gioventù, e poi però da anziani improvvisamente fanno i conti con il tempo che passa, con il ribaltamento della dimensione della generazione e tempo, e non accettano il fatto che il tempo dietro le spalle è molto più di quello che resta davanti, e dunque vogliono tornare a sentirsi giovani. Insomma, non stiamo mai bene nella condizione in cui ci troviamo. E questo è un grande tema della società malata di oggi, che ha a che vedere con la disgregazione. Remo Bodei lo scrive ad un certo punto, verso la fine, la disgregazione sociale di una società, di un'epoca dove la società si sfilaccia, dove le relazioni interpersonali sono fragili, dove appunto, non accettando prima di tutto noi stessi, non accettiamo neanche il confronto e le relazioni con gli altri. Questo è un grande interrogativo, profondo, per certi aspetti sconvolgente, e che crea timore, disorientamento, ma è la verità, l'analisi non nostalgica, non pietosa o commiserevole che Remo Bodei fa, bensì oggettiva dello stato delle cose, è un'analisi che ci pone questo grande interrogativo: perché non stiamo più bene con noi stessi? Perché non ci accettiamo più nella nostra generazione? Vogliamo sempre appartenere ad un'altra generazione, mai quella nella quale viviamo, e non viviamo appieno, con intensità, anche con serenità, la nostra dimensione. Tutto questo ovviamente è aggravato dai mali dell'economia globale. Io trovo che la globalizzazione dell'economia sia una grande cosa. Da giovane la sposo con entusiasmo e ottimismo. Penso che oggi un ragazzo abbia molti più poteri dal punto di vista dell'accesso alla conoscenza di quanti non ne avesse un suo coetaneo 100 anni fa o 50 anni fa, grazie all'internet, grazie alla globalizzazione della conoscenza. La globalizzazione oggi ci rende molto più forti, anche più autonomi, anche più liberi. Eppure la malattia dell'economia globale oggi ci pone di fronte a un grande problema, il problema del debito generazionale, mi pare che lo chiami proprio così Remo Bodei, che è un debito economico, prima di tutto, è un debito anche culturale e sociale. Economico perché? Guardiamo il nostro paese, noi abbiamo un debito pubblico spaventoso, ormai ben oltre il 130%. Pensate che l'Italia ha se noi non dovessimo pagare gli interessi, noi avremmo il bilancio inattivo. Invece, a causa degli interessi eccessivi sul debito pubblico, abbiamo continuamente il bilancio in passivo. e abbiamo un debito pubblico che cresce. Chi pagherà tutti gli interessi di questo debito pubblico che si è accumulato? Le prossime generazioni. Tutto ciò ha portato allora a indebolire il welfare, a tagliare le risorse economiche sul welfare e ha creato uno scontro tra generazioni. Ad un certo punto Bodei parla di come oggi le generazioni diventano l'epicentro di tensioni e conflitti. E mai come in questa epoca il rapporto tra generazioni è diventato conflittuale. Prima di tutto perché il modello economico ci ha posto in condizioni di conflitto. Cosa dici al giovane? Ma tu non vorrai mica passare il resto della tua vita a pagare le pensioni alla generazione dei tuoi nonni? Devi scommettere sul futuro, devi metterti in gioco tu. E quanto timore si incute ai nonni ogni qualvolta si parla di taglio delle pensioni e del sacrificio che tutti devono dare, fare per dare ai giovani l'opportunità magari di trovare un posto di lavoro. Insomma, questa fragilità culturale e sociale si scarica in termini di paure e quindi anche di egoismo, direi, egoismo generazionale, non so se si può chiamare così, professor Bodei, con un modello economico che non aiuta, ma anzi esalta, porta all'estremo il conflitto generazionale. Perché oggi il modello economico spinge in qualunque direzione che non è però quella della solidarietà tra le generazioni, dell'incontro. E infine questo conflitto è esaltato e amplificato anche dalla crisi delle relazioni interculturali e sociali. Poi tutti questi elementi si legano tra di loro, no? L'aumento della povertà, le differenze economiche che poi si traducono in preoccupazioni, in paure, dunque in chiusura, in intolleranza, egoismo sociale e quindi anche fragilità delle relazioni interpersonali, interculturali e dunque intergenerazionali. Il risultato è una società in cui gli anziani si sentono sempre molto soli, in cui si invertono i compiti, mentre prima erano i giovani che si prendevano cura dei loro nonni, oggi sono ancora i nonni che si prendono cura dei giovani, con parte della loro pensione pagano da vivere e li ospitano a casa o i genitori li ospitano a casa. Insomma, assistiamo ad un vero e proprio sovvertimento di tutti quegli equilibri che bene o male per secoli e secoli avevano seguito la tripartizione di Aristotele. Ecco, in questo devo dire che Remo Bodei è di una lucidità impressionante e ti disegna il quadro drammatico di questo sconvolgimento sociale, io direi epocale, rispetto a un modello che comunque per secoli è andato avanti. E allora, di fronte a questo, come posso reagire? Beh, reagisco ovviamente con tanta preoccupazione, con tanto timore, però allo stesso tempo non rinuncio al mio ottimismo, che sia è generazionale e caratteriale allo stesso tempo, mettiamolo in questi termini, anche perché da ragazzo nella mia vita qui a Firenze, senza parenti, senza amici, ho scommesso molto sull'entusiasmo e ho anche in qualche modo creduto nei rapporti generazionali. Se non fosse stato per i miei maestri, professori, per i miei genitori di altre generazioni hanno creduto in me, probabilmente oggi non sarei sindaco di Firenze. Allora, in questa timore, in questa incertezza che può attanaglia tutti noi, io però scorgo comunque uno sguardo di speranza da parte di Remo Bodei quando scrive che dobbiamo recuperare in qualche modo un nuovo legame tra le generazioni, dobbiamo recuperare un nuovo modo di stare insieme tra le diverse generazioni. A me piace questa prospettiva, questa luce che lo scrittore accende nel suo libro. Certo però vorrei chiedere appunto come possiamo trovare un modello nuovo di relazioni intergenerazionali, atteso che ormai quello che ci è stato tramandato da secoli e secoli non funziona più, è entrato in crisi. È entrato in crisi per un semplice fatto, perché ormai l'aspettativa di vita dell'essere umano è esponenzialmente aumentata rispetto agli altri secoli. Per tanti secoli l'aumento della vita è stato sempre minimale, graduale, estremamente limitato. In quest'ultimo secolo, il secolo governato dal potere delle biotecnologie, che ormai punta a sostituire organi, tessuti, e a, come dire, offrire, grazie alla medicina, alla bioetica, all'essere umano, soluzioni incredibilmente innovative, avanzate, nel tenersi fisicamente in buono stato di salute. Ecco, di fronte a questo oggettivo cambiamento del paradigma del rapporto tra le generazioni, come possiamo trovare una nuova dimensione, un nuovo equilibrio, che restituisca serenità, quella serenità necessaria per vivere bene la propria condizione, prima di tutto generazionale. E poi una seconda domanda. Possiamo forse, mi pare che il libro sia stato, diciamo, toccato solo marginalmente, possiamo forse riscoprire nella paternità, nella maternità, un elemento, diciamo, di riequilibrio, no? Di stabilizzazione del rapporto tra le generazioni? Non è forse attraverso l'esperienza della paternità che in qualche modo si recupera una consapevolezza di se stessi, dunque anche della propria condizione generazionale, perché inevitabilmente una madre e un padre deve fare i conti con le responsabilità che gli pone davanti il figlio appena nato, che bene o male non è autosufficiente. E non si può riscoprire in questo quel nuovo equilibrio, non può passare da una riscoperta dei valori che stanno nella paternità, nella maternità, nel rapporto con i nostri bimbi, con le nuove generazioni, una nuova strada? Beh, sono due domande così forse un po' improvvisate, che però nascono anche dalla mia condizione. Io concludo ringraziando di cuore davvero Remo Bodei, perché in questo libro condensa una quantità di analisi tutte estremamente articolate, così brevi eppure allo stesso tempo così profonde, su come questa società stia sconvolgendo il sistema delle relazioni umane. Però è un'analisi che ci lascia anche degli interrogativi e ci lascia anche delle prospettive. Penso prospettive che ciascuno di noi deve avere la forza e il coraggio, partendo anche da un dato semplice, cioè quello davvero di cominciare un po' ad accettarci tutti per come siamo e di non farci sempre attrarre dal desiderio di essere qualcun altro o qualcos'altro. È vero che questa società consumistica ci fa desiderare sempre tutto ciò che è al di fuori e al di là di noi e ci dà l'illusione che si possa trovare gratificazione, serenità e felicità nel possedere qualcosa, nel comprare qualcosa, nell'avere più potere, ma penso che alla fine la vera felicità vada cercata nelle relazioni tra le persone. E guardate, non c'è niente di più vero per chi fa anche il sindaco, perché al di là di tutti i problemi, che ne abbiamo tanti anche a Firenze, per fortuna qualche volta un po' meno di altre città, ma non dobbiamo mai accontentarci, problemi della viabilità, del traffico, della sanità, della pulizia, delle scuole. Però alla fine ciò che rende unico il mestiere del sindaco è proprio la dimensione umana che c'è nelle relazioni con i cittadini, che sono relazioni di vicinato. Il sindaco, secondo me, è un po' il tuo vicino, almeno guardando tra le figure politiche. Non c'è niente di più vicino che hai a disposizione del sindaco rispetto a tanti altri politici che siamo abituati a vedere alla televisione, stanno a Roma, in Parlamento, a Bruxelles o chissà dove, al Consiglio regionale. Quindi io penso che se noi recuperiamo, come Remo Bodei suggerisce nel suo libro, una nuova dimensione nel rapporto tra le generazioni e dunque automaticamente anche un nuovo equilibrio con noi stessi, io penso che potremmo anche costruire un nuovo modello di comunità che non può fare che bene alle nostre società, ma soprattutto lasciare qualcosa di buono ai nostri figli, visto che le generazioni del passato, se siamo messi così male dal punto di vista dell'inquinamento, della crisi economica, qualche errore probabilmente lo hanno fatto, ma abbiamo sempre tempo per recuperare. Grazie.
Ringrazio molto il sindaco Dario Nardella per queste sue osservazioni così acute che mettono l'autore sempre in discussione, nel senso che vorrebbe averle sapute prima per intervenire sul testo, perché poi in fondo le riflessioni di tipo filosofico sono sempre nate da un dialogo, e questo libro è un dialogo a più voci di cui l'autore tira i fili. Per questo entrare nelle pieghe del discorso mi permette una seconda visione su quanto ho detto, per cui gli sono molto grato, come sono grato ad Anna Benedetti per questo invito, e soprattutto a voi, perché questo è un problema che riguarda tutti, in qualsiasi età della vita si trovi. Ecco allora, prima di rispondere alle domande, o intrecciando quello che dirò con le domande, vorrei darvi un quadro sulle riflessioni fondamentali, diciamo, le basi di quanto ho detto. Io sono partito, per avere una pietra di paragone con il presente, da molto lontano, cioè dalla divisione in età della vita fatta, come si ricordava prima, da Aristotele, ma non in senso antiquario, cioè rispolverare un padre della filosofia, ma perché la sua impostazione è durata grosso modo dal terzo secolo avanti Cristo, lui è morto alla fine del IV, fino al 1600 nostro. Ha rappresentato un punto fermo che è passato dal mondo greco-romano fino a quello cristiano moderno. Cosa diceva Aristotele? Lui divide l'età della vita, è stato detto, in tre parti, poi sapete ce ne sono quattro, otto, ma il modello è quello del movimento del sole, e quindi l'alba o l'aurora, il mezzogiorno e il tramonto, quindi la giovinezza, la maturità e la vecchiaia. Quello che mi sembra interessante è proprio la scansione temporale, è quella delle aspettative che crea. I giovani hanno poco passato alle spalle e molto futuro davanti. I vecchi, al contrario, hanno molto passato alle spalle e poco futuro davanti. E la perfezione sarebbe la maturità, questo momento solare dell'esistenza, in cui l'impeto, le passioni giovanili si stabilizzano, si acquietano, e la capacità di prevedere le cose diventa molto più matura, e nello stesso tempo si raggiunge questo equilibrio che è tipico della situazione in cui le forze sono ancora presenti e vivaci, e la saggezza, si presume, cresce. Ora, per Aristotele, i giovani sono caratterizzati dall'irruenza e dalla speranza, perché appunto il loro futuro è lungo. I vecchi invece sono umiliati dalla vita, dice letteralmente, cioè si sentono alla fine di una esistenza che ormai è trascorsa e si sentono nell'anticamera della morte. La maturità, appunto, shakespearianamente, è tutto. E quello che è cambiato, allora, che cos'è, prendendo questo modello che è andato avanti per tanto tempo? È cambiato il fatto che è quasi nella nostra situazione italiana, mediterranea, Grecia, Spagna, ma vale un po' per tutti i paesi, è cambiata l'idea che i giovani, sembra quasi un'ironia tragica, siano animati dalla speranza. Noi vediamo che purtroppo i cambiamenti introdotti dal mercato del lavoro, dalle congiunture, dalle crisi ricorrenti in campo economico-finanziario, il 44,2% in Italia delle persone è laureato, più di 2 milioni non studia e non cerca lavoro, e quindi la delusione, la rassegnazione spesso sono qualche cosa che sembra contrastare con la speranza, che anche biologicamente, perché ha la vita davanti, dovrebbe essere normale. Aggiungo che questa situazione dipende da, probabilmente da qualcosa di strutturale che non sarà facile eliminare, ma non ci toglie la possibilità, il desiderio di cambiare. Quindi spiragli, per così dire, di speranza concreta che non devono soprattutto lasciarci andare alla rassegnazione. Un economista indiano, famoso, premio Nobel, Amartya Sen, ha parlato della sua patria, dove esistono 150 milioni di Dalit, cioè di intoccabili, di paria, più altre 300-400 milioni di poveri, e ha notato che non desiderano più niente, perché sanno di non poter ottenere più niente. Per questa la prospettiva in cui la gioventù, ci tornerò dopo, dovrebbe mettersi, e intanto, per prima cosa, pur vivendo una vita precaria, nel senso che è cambiato il modello di posto fisso, che non è una cosa burocratica, era la certezza che uno nel corso della sua vita avesse già tracciato una carriera, che poi carriera originariamente sono le impronte che su un sentiero lasciano i carri dei buoi, quindi una direzione, un binario. Poi non è più vero che i vecchi sono umiliati dalla vita, perché dal punto di vista statistico, e qua non entro nella questione se sia giusto o sbagliato, sono quelli che detengono il potere. Noi siamo in Occidente società gerontocratiche, anche per il fatto che c'è una malattia del ricambio, cioè il ricambio generazionale, anche su questo tornerò, stenta a farsi avanti e non può essere risolto con un volontarismo. Cioè, certo, ci vogliono i buoni sentimenti, bisogna che i nonni lasciano qualcosa ai nipoti, non soltanto in termini economici, ma anche in termini di un lascito culturale e morale. Questo è importante, ma quello che è importante sarebbe la trasformazione del sistema economico e politico in qualche cosa che indirizzi queste trasformazioni. Ma su questo mi fermo per ritornare dopo. La maturità ormai è considerata qualcosa di non così desiderabile come era nel passato. Lo diceva già Oscar Wilde: essere immaturi è la perfezione, perché si può sempre cambiare. Non si arriva mai a un punto in cui si è perfetti e poi, come succede alla frutta, marcisce e si va verso il declino. Quindi c'è un'idea, questa è un'idea forte del Novecento, che non si è mai giunti alla meta. Però è vero, appunto, lo diceva il sindaco, che nessuno accetta più di essere maturo. Quando si è giovani sembra che la gioventù non debba finire più, quindi la gioventù si prolunga e erode l'area della maturità, la quale area è resa sempre più piccola anche dalla vecchiaia, perché nessuno vuole invecchiare. C'è un motivo biologico, certo, che è aumentata la durata della vita, ma c'è anche l'idea, almeno nei paesi dell'Occidente, che questa vita, anche per chi è religioso, la credenza nell'immortalità dopo la fine della vita sta diminuendo. Questo è un dato che la sociologia ha accertato. Quindi c'è un'economia di rapina psichica, bisogna approfittare delle occasioni che capitano, perché non torneranno più, e bisogna evitare lo spettro della morte attraverso questi elisir, non dell'eterna giovinezza, ma della lunga giovinezza, che sono dati da creme, ginnastica, personal trainers, chirurgia estetica. Siamo in un periodo, come dicono gli inglesi, di green old age, di vecchiaia verde, cioè in cui ciascuno, dopo aver lavorato, sente quasi il diritto a avere quello che non ha avuto precedentemente, quindi a viaggiare, a muoversi, a curare se stesso, avere una vita sostanzialmente più piena. E questa è la grande, intanto rispetto, diciamo, alla buona anima di Aristotele, la grande differenza è questa, che la maturità si restringe, non è più un valore, la giovinezza si allunga, la vecchiaia è un prolungamento della maturità. Ma ci sono anche altre implicazioni. In primo luogo la vecchiaia non è più un deposito di saggezza, come era soprattutto nella tradizione romana e cristiana. Prete, presbite vuol dire vecchio, senato, sono i senes. C'è l'idea che invecchiando si accumula la saggezza. È stato il vostro concittadino di Befferettini, Machiavelli, il primo giovanilista, per così dire, della cultura e della storia, perché ha detto che quando la ruota della fortuna comincia a girare più velocemente, i vecchi, non in senso soltanto anagrafico, perché un suo personaggio, Giulio II, all'età di oltre 70 anni, scalava le mura di Mirandola con un'armatura d'oro, quindi quello, Giulio II è quello che Michelangelo ha rappresentato nella forma di Mosè dal suo, nella sua scultura a San Pietro in Vicolo in Roma, che era un uomo abbastanza iracondo, rappresentato come Mosè che quando ritorna dal monte Sinai e trova gli ebrei che ballano attorno al vitello d'oro, sta per prendere le tavole della legge e spezzarle. Poi una cosa che non si ricorda quasi mai, quello che fa Mosè, che appunto Machiavelli considera un capo politico, è di far ammazzare 3.000 persone perché hanno sognato la schiavitù egiziana e si sono pentiti dell'attraversamento del deserto. Quindi l'idea di Machiavelli sostanzialmente, ma è un'idea che abbiamo preso noi, è che le persone anziane non stanno più in sintonia con i tempi e quindi non sono in grado di capire quello che succede, e per dominare eventi imprevedibili, ma cioè dice che ormai viviamo eventi che nessuna congettura può superare, quindi c'è l'inatteso, c'è qualche cosa che non capiamo, per cui occorre una virtù, cioè una capacità di controllo degli eventi che i giovani hanno. Ecco, allora la perdita della saggezza da parte dei vecchi non va considerata semplicemente come un dato di fatto generalizzabile. Dovunque, vi faccio un esempio, in Giappone l'autorità non è quella del padre di famiglia, ma del nonno. Così gli anelli fra le generazioni sono direttamente dal nipote, diciamo al nonno, e che rende la conservazione della tradizione molto, molto più forte. Altro cambiamento, e qua andiamo nella problematica economica, secondo la tradizione aristotelica, che questa è durata moltissimo e che è ripresa, oggi faccio il fiorentino, dal vostro Dante, la vita umana, anche se poi in realtà era molto più breve, durava 70 anni, quindi nel mezzo del cammino di nostra vita, non solo nell'inferno, ma c'è una lunga discussione nel convivio di Dante, era divisa in due. Allora, quello che Aristotele e la sua scuola e la pratica sociale facevano era di considerare che la prima metà della vita sono i genitori che mantengono e curano i figli. Nella seconda metà, visto che non c'era welfare state, assicurazione sulla vecchiaia, malattia, eccetera, se non in piccola parte, come accennerò presto, nella seconda parte devono essere i figli a mantenere i genitori. Allora, questo modello di welfare, come dire, familiare, sostanzialmente, è durato moltissimo, perché è vero che in Grecia c'era l'Eranos, che era una raccolta di fondi, soprattutto tra gli artigiani, in caso uno si facesse male o diventasse vecchio, ma erano briciole. Così a Roma c'erano i sodales, cioè i compagni di una certa professione, che mettevano da parte i soldi in casi appunto di incidente, di malattia o di vecchiaia. E c'erano i collegia opificum, cioè queste associazioni, diciamo, di categoria, che davano un contributo. Un po' lo dava anche lo Stato, quando gli imperatori non erano avidi, chi moriva senza testamento, i soldi venivano dati appunto per mantenere vecchi o ammalati. Poi voi sapete che i veterani, quelli i mutilati di guerra, che studiò da Cesare a Napoleone, ma anche prima e dopo, avevano un trattamento in favore, gli si davano dei campi. La Romania, per dire, nasce dalla centuriazione romana, cioè dal dare dei terreni agli invalidi, ai soldati che hanno combattuto, ai veterani in genere. Cosa è cambiato nell'età moderna? Che piano piano lo Stato ha preso su di sé il peso del mantenimento delle persone più vulnerabili, più deboli, dei malati, delle persone anziane, di quelli che hanno subito incidenti sul lavoro. E sono nate timidamente, direi, queste leggi sui poveri, a cominciare dall'Inghilterra nel tardo Cinquecento, e con un contributo, diciamo, misto dello Stato e delle parrocchie. Però una grande svolta si ha negli anni tra 1884 e 1888, quando un reazionario come Bismarck, per combattere il socialismo e la lotta di classe, e quindi lo fa non su a sponte ma per costrizione, istituisce le pensioni di invalidità e le pensioni di vecchiaia. Quindi è una grande rivoluzione. Per la prima volta il cittadino è garantito nelle emergenze. In Italia nel 1898, che si copia un po' Bismarck, misura ridotta sulla base dei fondi, sul modello delle associazioni mazziniane di mutuo soccorso, che ancora esistono fra l'altro. E Giolitti interviene, una cosa un po' curiosa, col chinino, perché allora c'era la malaria e si era scoperto che la malaria c'era anche Golgi, che era un grande scienziato pavese, che capisce che la malaria non è data dalla cattiva aria, ma dalla puntura della zanzara anofele, e quindi il chinino. E il chinino, per quello, se ricordate le insegne dei tabaccai, una volta c'era scritto chinino di Stato, perché era lo Stato che lo forniva. Però il fascismo interviene con forme di welfare, per così dire, anticipate, ma che avevano una direzione politica ben precisa. Questi istituti maternità e infanzia, perché si voleva crescere la popolazione, e anzi, come ricorderete, c'era una tassa sul celibato: chi non si sposava e non faceva figli pagava. Poi c'era il dopo lavoro ferroviario, poi c'erano le colonie per i più giovani. È un intervento dello Stato molto mirato, lo si faceva anche in altri stati, nella Russia c'erano i pionieri, nella Germania con la Hitlerjugend, eccetera. C'è l'interesse a mantenere compatto, quello che si chiama biopoliticamente, la popolazione. Però il vero welfare state nasce nel 1935 in America con Roosevelt, con il New Deal, ma in senso forte nasce con Beveridge in Inghilterra nell'immediato dopoguerra, quando i laburisti vincono le elezioni a sorpresa nei confronti di Churchill, che sembrava un eroe nazionale ma perde, e per distinguersi introducono il welfare state. Ora in Italia, io in un momento poi cambiamo argomento, in Italia il welfare state ha avuto un'enorme estensione, nel senso che il nostro sistema sanitario, per scassato che sia, è uno dei migliori del mondo, nel senso che offre a tutti gratuitamente o con ticket, insomma, relativamente sopportabili, aiuto nei confronti delle malattie, delle invalidità, eccetera. Beh, fate il calcolo che negli Stati Uniti Obama non è riuscito ad andare avanti nel suo programma perché ci sono ancora 46 milioni, cioè, fate eccezione per i bambini, ma ci sono 46 milioni di persone che non hanno accesso alla sanità e circa 100 milioni che pagano l'80% di qualsiasi cura. Ecco, quindi noi abbiamo avuto, come si dice, dalla culla alla bara siamo protetti dallo Stato sociale, quindi l'assicurazione malattie. Perché oggi c'è il problema? Perché si pone ossessivamente la questione delle pensioni, la questione della sanità? Perché sostanzialmente, a parte questioni che riguardano dal basso l'Italia, gli sprechi, se volete, la corruzione, ma l'elemento macroscopico è che la politica ha perso di peso, perché ormai in un mondo governato dalla finanza, in cui in un giorno passano attraverso canali telematici nelle borse l'equivalente del PIL della Francia, in un mondo in cui appunto le crisi ricorrenti che hanno fatto cambiare strategia, cioè, tanto per percorrere velocemente alcune cose, nel secondo dopoguerra welfare state è stato un tentativo di tirar su un'economia che era stata resa praticamente inefficace dai danni della guerra. Con la crisi petrolifera del 73, lo ricordate perlomeno, quando si andava la domenica a piedi o con le marce alterne, c'è stato un tentativo di aumentare la spesa pubblica, di gonfiarla, ed è stato il periodo, come dire, delle vacche grasse. Oggi, dopo il 2007-2008, la crisi finanziaria, il modello, come dire, di sopravvivenza di questo sistema sociale è quello di ridurre la spesa. E quindi ridurre la spesa, ridurre gli sprechi, che è un'operazione non semplice, il sindaco sa benissimo, come sappiamo tutti noi. Ecco, il punto è come di fronte a queste ristrettezze, che non sono colpa di, come dire, alcune cose si possono cambiare, si può estirpare parte della corruzione, si può spendere meno, si possono evitare gli sprechi, ma la questione è strutturale, cioè i margini della politica sono sostanzialmente ristretti. Ecco allora che in questa situazione il rapporto tra le generazioni, che sempre è stato problematico, fra l'altro bisogna distinguere generazioni in senso biologico, che la distanza che c'è tra padri e figli o madri e figlie, che una volta quando ci si sposava presto perché non c'erano problemi oppure la gente era più disposta a sposarsi, a fare figli, erano di 4 generazioni per secolo. Oggi invece ci si sposa più tardi, sono 3 generazioni per secolo in Occidente, cioè, insomma, la media maschile e femminile fa circa 33 anni. Ah, quindi come si può incidere in queste situazioni? Bisogna pensare a tanti aspetti, sono problemi complessi, voglio dire, non ci sono panacee che possano risolverle con semplicità. C'è un problema macroscopico, io posso solo accennarlo. La civiltà industriale che ha generato come antidoto il welfare, la civiltà industriale è stata caratterizzata dalla sovrapproduzione. Il padre dell'economia politica, Adam Smith, fa un esempio famoso, quello dello spillo o degli spilli. Cioè, prima dell'introduzione delle macchine c'era un filo d'acciaio, si tagliava, si faceva una specie di terapia, si faceva la punta con un martelletto, una capocchia, e ai suoi tempi, dice lui, nella stessa quantità di tempo con cui si faceva con lo spillo se ne fanno 400, oggi se ne faranno 40.000 probabilmente. Ma questa cosa vuol dire? Che l'industria, le macchine hanno gettato sul mercato un'enorme quantità di merci rispetto al passato. Queste merci però non potevano e non possono essere assorbite completamente, perché non ci sono le disponibilità, soprattutto da parte delle classi più povere, per produrre. Io guardo ogni tanto l'orologio. E qual è stato il risultato? Che questa forbice tra sovrapproduzione e sottoconsumo ha portato gli operai inglesi a spaccare le macchine, ritenendole responsabili. Come si è risolto questo problema della forbice sovrapproduzione e sottoconsumo? Con un consumismo. A cominciare 1852 dal primo supermercato, 1902 dalle vetrine di un vetro che per le alterazioni della temperatura non si spacca, al carrello 1935, faccio questa cronistoria, alle carte di credito inventate nel 1956 da Giannini, che era il direttore della American Bank, che era quella che serviva agli immigrati italiani. Quindi comprando la sovrapproduzione del mondo industriale, il sistema ha retto, con delle crisi, ma ha retto. Oggi il problema è che intanto il consumismo non è generalizzabile a livello mondiale, anche se migliorano le cose con la globalizzazione per certi aspetti, e che i sistemi produttivi sono in grado oggi di sfornare molte merci, ma bisogna insistere moltissimo sul consumo, tutta la pubblicità, insomma, diciamo chiaramente la televisione commerciale è un intervallo, i programmi sono un intervallo fra le pubblicità, e quindi c'è un motivo, cioè non bisogna demonizzare il consumo, perché non si consuma, se non si consuma non si produce, se non si produce si va a carte 48. Quindi il problema è che questo sistema è pieno della sua fragilità, e siamo proprio in un periodo di grandi trasformazioni sia economiche sia sociali. E questo, dicevo, in fondo la politica ha perso parte della sua autonomia, non è che non possa fare niente, ma ha perso parte della sua autonomia, perché sono praticamente le leggi del mercato sovranazionale, anonimo, perché nessuno conosce le facce di quelle 15 persone che due volte al mese si riuniscono a New York per stabilire le grandi strategie, come fece Soros con la lira nel 1993, che ci mise in ginocchio. È un mondo che cerca soltanto il vantaggio. La politica invece è un mondo che cerca la connessione, è fatta di reti, non sempre di solidarietà. Da quello che mi sembra, comincio a rispondere, è una delle salvezze, parlando anche dell'Italia soprattutto, è il fatto che noi, non è vero che la gente non partecipa al bene comune e che i giovani in particolare sono disinteressati, perché noi abbiamo dati recenti di questi giorni, 6 milioni e mezzo di volontari che a scapito del loro tempo, delle loro energie, aiutano i più deboli, i più vulnerabili. Penso, non so, alla Caritas, a Medici Senza Frontiere, e qua non c'è una divisione, diciamo, credenti e non credenti, tutti a loro modo agiscono, e agiscono in una situazione in cui, a parte tutti i mali che conosciamo, è vero che la globalizzazione aumenta le chance delle persone, ma è anche vero che i sistemi informatizzati della nostra industria, cioè quelli in cui l'informatica interviene con i robot, con le macchine, eccetera, non produce lavoro, cioè produce lavoro nel suo settore, ma diciamo, l'occupazione di massa, come c'era nel periodo fordista, non si può fare. Quindi inventare lavoro, start-ups, quello che volete, il fatto dell'autoimprenditività della gente è già una soluzione, cioè non aspettarsi le cose che cadono dall'alto. Però nello stesso tempo è la struttura sociale che geme sotto il peso dei problemi e geme sotto il peso di una concorrenza internazionale. Cioè noi in Italia, se non sviluppiamo la ricerca, l'imprenditività, tutti i cambiamenti necessari, non potremo far fronte alla concorrenza della basso costo della manodopera asiatica, dove a Monfalcone abbiamo delle o altrove, noi facciamo delle navi da crociera bellissime, a parte gli inchini, ma bellissime, però a Taiwan le fanno costano tre volte meno. Le scarpe Nike o Nike, come vogliamo chiamarle, in Thailandia costano 0,50 mezzo dollaro, da noi o negli Stati Uniti costano 19 dollari, cioè 36 volte di più. E quindi noi, a parte delocalizzazione eccetera, se non troviamo altri modi di produrre, di cambiare il sistema economico, siamo destinati al declino. Un mio amico economista, Giacomo Pacciaro, che era sindaco di Piacenza, dice: non preoccuparti, tanto abbiamo accumulato tanta ricchezza nei secoli in Italia che ci vorranno 50 anni prima di toccare il fondo, e vabbè, quindi dopo di noi il diluvio. Ma non è, mi sembra una bella cosa. Allora, andando verso il fondo di questa questione, a me piace la domanda che ha fatto il sindaco. Cioè, non siamo più disposti ad accettare la realtà e l'età. L'idea è che, appunto, perché non stiamo più bene con noi stessi. Questo è uno degli aspetti, diciamo, sociali, psicologici e filosofici della questione. L'incertezza in cui uno vive e che può portare, come accennavo prima, da un lato alla rassegnazione, dall'altro a rivoccarsi le maniche, fa sì che ci sia la mancanza di questa stabilizzazione del carattere. Richard Sennett, un mio collega, amico sociologo, che ritiene con molto ottimismo, forse troppo, che la nostra salvezza sta nell'artigianato, cioè nel tornare come faceva appunto Stradivari per i violini o Cellini con le saliere d'oro, nel tornare soprattutto per l'Italia, questo me l'ha detto diciamo di persona, non c'è scritto nel libro, ma lui pensa che l'Italia sia un paese in cui ritornare alle abilità manuali e intellettuali sia una forma di salvezza, come del resto tutti i generi di lusso sono delle poche cose che l'Italia attira economicamente. Forse il turismo dovrebbe fare di più, ma anche quello ha una sua attrazione. Ecco, allora, in una situazione che Seneca ha scritto un libro che si chiama The Corrosion of Character, la corrosione del carattere, cioè la mancanza di sicurezza, soprattutto nel lavoro, corrode il carattere, nel senso che non c'è più un tempo lineare ma un tempo spezzato. Quindi tante fratture nell'esistenza di ciascuno che fanno sì che, appunto, da un lato non si contenti e dall'altro cosa succede? Che si tende a vivere, proprio perché le cose cambiano continuamente, nel presente, soprattutto. Il presente si gonfia e nello stesso tempo il passato impallidisce e c'è una desertificazione del futuro, chiamiamola così. Cioè, l'impossibilità di pensare in termini lunghi, questo io ricordo Tarantelli, che è stato ammazzato dalle Brigate Rosse, con cui abbiamo collaborato per un certo tempo, era un teorico anche della Banca d'Italia, che diceva che ormai anche le previsioni economiche non è quasi come tirare la monetina, ma previsioni a medio termine non hanno più senso. Cioè c'è un aggiornamento in corso d'opera e quindi siamo in fase di incertezza, per cui anche le diciamo altre forme di ottimismo come quello di Serge Latouche, che molti conosceranno con l'idea della decrescita felice, oppure l'idea che ci sia un'abbondanza frugale, sono tutti sono delle antinomie. Certo, probabilmente il capitalismo ci ha messo 7 secoli a stabilizzarsi, un'uscita da in qualche modo che nessuno sa qual è, da una situazione come questa, non è che uno può ritornare all'età dell'oro subito, quindi ci saranno processi complessi, dolorosissimi per certi aspetti e per altri. Ecco, allora non stiamo bene con noi stessi, molti di noi, qualcuno ci sta bene, perché non abbiamo più questa serenità che deriva, per esempio, anche dal lavoro artigianale, del lavoro ben fatto, che non è detto che debba restare gli artigiani. Cioè, se uno fa quello che deve, quello che può, questo è già un qualcosa che ci toglie dal senso del declino e dalla stagnazione. C'è il proverbio cinese, i proverbi cinesi stanno sempre bene, se ciascuno spazzasse davanti alla sua porta un marciapiede sarebbe pulito. Però noi non possiamo accontentarci dei proverbi cinesi, noi dobbiamo sapere che c'è un grandissimo sforzo che più è collettivo, per cui io mi augurerei, e lo dico al sindaco in generale e politici, che un rivolo di questi 6 milioni e mezzo di volontari andasse anche alla politica, alla buona politica, nel senso provate a stare un anno o un mese senza politica, si può parlare male di tutto, la politica fa schifo, una mangiatoia, questo è il senso comune, la disaffezione che c'è, c'ha degli ottimi motivi. Però portata questa disaffezione fino in fondo è un autogol formidabile, cioè senza rapporti solidali la questione si spacca. Ecco, allora, stiamo male per questo. La seconda domanda, mi avvio a concludere, è il debito generazionale. Il debito generazionale e corrisponde, come accennavo prima, all'idea di tradizione, proprio in senso etimologico, tradere, consegnare. Cosa consegniamo ai figli piccoli del sindaco? Cosa consegno io per l'età ai nipoti? Cosa consegniamo non ai nostri familiari, ma alla collettività in generale? Ora, tante di noi, siamo a Firenze, Dante ha scritto una cosa bellissima di cui non si tiene conto, perché quasi nessuno legge questo libro che è La Monarchia. Proprio all'inizio, parlando senza citarlo contro il suo maestro Brunetto Latini, che aveva scritto un tesoretto in italiano e un tesoro in provenzale, e che aveva inteso la cultura come bene proprio, cioè, se mettete la battuta, come dei lutri che legge Seneca in carcere, cioè la cultura fa bene, è un suo possesso. Dante ha detto che chi si comporta così è simile a una voragine che prende e non rende, e quindi l'idea di restituzione in Dante, se ci pensate bene, è una cosa che trovate anche nella sua poesia. Cioè, la Divina Commedia non è soltanto una grande opera di poesia, è una grande opera morale di restituire più che ciascuno nel suo campo ha ricevuto. E questo non vale soltanto per Dante, per Einstein, vale per tutti noi. Cioè, la possibilità di una restituzione, ecco, un'etica della restituzione non sarà una soluzione, perché la soluzione, devo dire, è politica, giuridica, è come si organizza, perché i buoni sentimenti durano come fuochi di paglia e comunque spesso sono individuali e non collettivi finché non si stabilizzano nelle istituzioni. Ecco che allora essere in armonia con noi stessi e nello stesso modo dover incidere sulla realtà, accettare la realtà, significa appunto considerare la realtà non in senso di un fotogramma, di un photo finish, così com'è, ma la realtà nei suoi processi, che sono processi lunghi e complessi, in cui ci si deve inserire per cambiare le cose, perché altrimenti le cose non cambiano. E finisco con Machiavelli, perché mi fa piacere, perché ha detto una cosa geniale. Quando morì appunto Piero de' Medici, figlio del Magnifico, 1494, gli Ottimati presero il potere nel Palazzo Vecchio a Firenze e i popolari, quelli che stavano, come dice Guicciardini, seduti sulle panche a discutere, dicevano che tutto quello che di male succedeva era colpa loro. Quando poi, con un cambiamento di regime, i popolari vanno al potere e vedono che, a parte, diciamo, escluse corruzione, incapacità politica, che la verità effettuale della cosa, quindi le condizioni erano molto più complicate, e quando qualcuno cambiava idea dalla panca della piazza e andava nel comune a decidere le sorti della Repubblica, lo ritenevano un traditore perché aveva cambiato opinione. Proprio Machiavelli, cos'è? Il realismo non è il cinismo. Il realismo è appunto considerare la verità effettuale della cosa, cioè come stanno le cose che producono effetti, e comportarsi in modo da modificare conoscendo le cose, le res singulares, le cose particolari, dice Machiavelli. Cose particolari non sono le minuzie, è la complessità che entra in un quadro. Quindi ciascuno di noi, se vuol cambiare, evitare questa malattia del ricambio delle generazioni, deve introdurre il suo agire, il suo pensiero, non rassegnati, non renitenti, come direbbe Leopardi, di fronte alle forze naturali e sociali, per cercare di cambiare queste situazioni senza elementi velleitari, senza l'idea che sia facile cambiare le generazioni, senza l'idea, non è un conflitto di interessi visto la mia età, che i vecchi vengono messi da parte e messi i giovani al loro posto, perché questo è giusto farlo, ma è giusto farlo con una certa attenzione al fatto che intanto chi va via venga sostituito. Noi che veniamo dall'università sappiamo che vanno via 5 persone, ci avevano promesso di sostituirne almeno una, non hanno sostituito normalmente nessuna. E poi che vengano sostituiti, e poi che ci sia una questione di qualità del cambiamento che deve riguardare tutti. Il vecchio Plutarco, ve lo cito, dice così: in riposo non dovremmo mandare i vecchi, ma gli incapaci. E in aiuto non dovremmo chiamare i giovani, ma i valenti. Ecco, questo vuol dire semplicemente che il ricambio generazionale deve avvenire, perché non è che possiamo stare sulle spalle, al contrario, come Anchise su Enea. Bisogna appunto che fisiologicamente uno si faccia da parte. Questo farsi da parte però va dosato sulla base delle qualità. Cioè, l'ultima statistica che ho visto in America sulla creatività, visto che a Firenze fate anche un festival della creatività, non so se c'è ancora, è che soltanto i matematici sono precoci, 20-30 anni, ma il maggiore contributo alla conoscenza viene dato tra i 40 e gli 80 anni. Ma c'è tempo.
Dottoressa Mini? Vabbè, il caffè mi fa che ci riesce a prendere.
Sì. Buonasera. Mi è venuto in mente mio nonno riguardo alla restituzione, anche perché lui viveva abbastanza bene con se stesso. Lo scopo della sua vita, le diceva, era stato restituire quello che lui chiamava il podere, la piccola fattoria che aveva ricevuto da suo babbo, un pochino meglio a suo figlio. Penso questo io, che quello non riusciamo veramente un cambio di direzione. E che la direzione sia sbagliata, nemmeno lo vedo per me stesso, perché io ho vissuto molto per le apparenze, per il denaro, e non per quello che amavo veramente fare. Ecco, credo sia stata una questione di immaturità emotiva più che intellettuale. E la domanda è: che cos'è che potrebbe far raggiungere questa maturità emotiva per cui le persone abbiano più probabilità di esprimere pienamente le proprie potenzialità? Allora, altro che crescita, start-up o lavoro artigianale di qualità.
Intanto, quello che dice lei del padre che manda il figlio, restituisce a sua volta quello che ha avuto il padre, nella trasmissione tra le generazioni c'è un elemento che non è di puro interesse, c'è anche l'interesse, ma c'è un elemento del dono, perché io ho avuto da mio padre qualcosa e la trasmetto a mio figlio. La seconda questione è molto più impegnativa, nel senso che dipende da noi, cioè non è che se uno acquista la serenità rendendosi conto delle cose attraverso quella valutazione di chi è, di quanto può fare, del sapere che fa meno di quello che potrebbe, c'è un elemento di costruzione dell'identità che è basata per esempio sulla generosità, cioè i rapporti pidocchiosi, dare e restituire immediatamente, sono qualcosa che fa appassire, diciamo, la personalità. L'idea che uno dà senza preoccuparsi di un vantaggio immediato è un qualcosa di bello, perché il cardinale Martini parlava di una cultura del dono. Ora non c'è bisogno di essere religiosi. Per esempio, nell'antichità le tre grazie, che voi conoscete dalle statue, le tre grazie non sono famose per la bellezza. Inizialmente rappresentavano il dare, prendere e rendere, la circolarità, che se uno dà, poi alla fine, per questo che sono in tondo, riceve molto di più. Di questo nei rapporti personali si vede benissimo, c'è uno che è generoso, ha rapporti di amicizia, di solidarietà con gli altri, il micragnoso non ce l'ha. E quindi la serenità dell'animo, non posso far altro, leggetevi Seneca, perché la serenità dell'animo è qualcosa che nessuno ci può dare se non noi stessi. E questo ci permette, guardate, dobbiamo recuperare quelle che erano le virtù, cioè il coraggio. Per esempio, il coraggio, la generosità, sono qualche cosa che poi è contagioso, nel senso. E invece la depressione, chiamiamola così, psichica, è qualcosa in cui uno si chiude in sé, ma impedisce anche che gli altri abbiano delle relazioni con lui. C'è una vita di relazione che è ricchissima e di cui noi siamo praticamente avari. Certo, io capisco che c'è una stanchezza nel partecipare, come prima, non so, alla cellula di fabbrica, del partito, alle riunioni di catechismo, non so, in Boscaro forse, ma c'è l'idea però che stabilire dei rapporti di relazione, e poi abbiamo una cultura che ne avesse detto Brunetto Latini, avere una cultura per conto proprio, e cioè sapere che un libro costa pochissimo. Io non mi sto facendo reclamo perché ero fettinini aperto, ma un libro è una cosa che con un paio di euro me ne state in grado di crescere su voi stessi. Cioè la cultura, che nasce dall'agricoltura, agricoltura è un arare così, un lavorare noi stessi, perché la nostra identità non è un dato, qualcosa che ci troviamo dentro di noi, per cui educare si intende come il verbo latino educere, tirar fuori qualcosa che è dentro di noi. L'educazione è una costruzione di noi stessi, è un crescere su noi stessi, e questa crescita se nasce dagli individui oppure nasce anche dagli altri e crea una comunità. Se mi permettete di citare uno che è fuori moda, come c'è Che Guevara, diceva che un sogno individuale è solo un sogno, però se lo sognano in molti è una rivoluzione. Ora, la rivoluzione non è semplicemente quella che mirava Che Guevara, c'è anche rivoluzione interiore, c'è un cambiamento che può essere anche sociale. Detto questo, la realtà ha degli spigoli molto duri, per cui uno non è che può vivere, come dire, in splendido isolamento. La socialità è fatta anche di asprezze, la politica soprattutto è fatta di asprezze, di giochi per il potere, però se noi intendiamo la politica come qualcosa etimologicamente che riguarda la totalità dei cittadini, eccetera, beh, allora entrare in questo gioco e non essere delle pedine mosse da altri, se non altro per orgoglio, diavolo, facciamo qualcosa noi piuttosto che gli altri facciano qualcosa al posto nostro.
Allora, posso fare alcune domande molto brevi? Allora, al professor Bodei, allora, la prima di queste domande è: il Novecento può essere considerato il secolo della gioventù, cioè il secolo che ha visto il maggiore protagonismo dei giovani? Seconda domanda, qual è il nesso intercorrente fra la società dello spettacolo e i giovani? Poi, insomma, un'ultima domanda, all'interno della sua opera è possibile leggere un afflato di decadenza, quasi interpretare questa grande dilatazione della vita umana, delle tappe della vita umana, che ha però anche delle implicazioni sulla continuazione della vita, sulle generazioni, come una sorta di decadenza di spengleriana memoria?
Parto dalla fine, no, niente affatto, non ho questa, anzi, come mi pare di aver detto anche stasera, io penso che questa decadenza si può fermare, e d'altra parte in un periodo di globalizzazione il declino, che in parte riguarda l'Occidente, non è condiviso, perché se andate in Brasile o in India o in Cina c'è la speranza. Se andate nell'Africa subsahariana c'è la disperazione, quindi il mondo è fatto a spicchi, non è tutto la stessa cosa. Per quanto riguarda poi la società dello spettacolo e i giovani, ma se capisco bene il taglio, comunque l'interpreto, noi viviamo in un mondo in cui apparire è tutto, e quindi secondo me c'è una forma di celebrità, dal celeris latino, è una fama che passa presto, e quindi guardare, adeguarsi a queste persone, una cosa che mi infuria in parte, ma insomma mi dispiace molto, è vedere gli applausi ai funerali, perché questo vuol dire ci sono anch'io, cioè l'idea che ciascuno deve contare, che è un'idea giustissima. E d'altra parte, quando un'altra cosa che mi trovo sono i giornali di gossip, voi andate, ormai sono moltiplicati, costano un euro l'uno, sappiamo chi è il responsabile del teatro, un signore che ha il nome di una capitale in Egitto, ma perché la gente studia queste cose? Che mi frega a me, detto volgarmente, delle principesse di Monaco degli amanti dei calciatori. Però pensandoci bene, è vivere di luce riflessa, perché non si ha una propria autonomia, a parte che uno può leggere cose per passare il tempo, come dicono le signore e quando sanno qualcosa lo leggo dal parrucchiere. Il problema è che noi non dobbiamo dare la colpa a loro, vuol dire che la società o noi non siamo capaci di dare qualcosa di meglio. Quindi il crocifige, come dicono i preti, va per il peccato, non per il peccatore, però perché chi vive in un mondo di luce riflessa ha bisogno, come dire, di appoggiarsi a qualche cosa che poi sono idoli che distruggono. Cioè, mettiamo un cantante, un calciatore, prima è bravissimo, poi li danno tutti addosso. Allora la grande questione è diventare autonomi, e questa cultura dell'apparenza, che non è che non dobbiamo esagerare, ho citato Oscar Wilde e diceva il superficiale è considerato male, ma il vero profondo è quello che guarda le apparenze. Le apparenze sono importanti. Il problema è se l'apparenza è spettacolo, dà spettacolo di sé, se la politica, come Debord pensa, sia soltanto spettacolo. Il problema è che la politica a uso esterno, come dice la medicina, è spettacolo, a uso interno è lavoro, preparazione, programmi, anche altre cose che sono meno grandi. Ma insomma, questo è il punto. La prima domanda, il Novecento secolo della gioventù. Beh, certamente fenomeni come il futurismo, oppure il fascismo, giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza. E Benito Mussolini, giovinezza, giovinezza, è questa esaltazione della giovinezza. Però quando Mussolini fa gli accordi con il Vaticano e poi si deve mettere d'accordo con il re e con l'esercito, e quindi con le classi dirigenti italiane, questa storia del ricambio generazionale, anche là, se la dimentica. E guardate che poi il problema è che nel Novecento, come accade anche nel passato, ci sono epoche di continuità generazionale. Oggi siamo a un punto in cui i genitori, invece di esercitare l'autorità, che è altra cosa dell'autoritarismo, vogliono essere amiconi dei loro figli, che è una cosa buona, però nello stesso tempo la capacità di dire no si perde, che invece il no fa crescere, come si dice. Allora, nel passato c'erano fratture. Io ho ricordato Turgenev, se andate a leggerlo, questo romanzo del 1862, è il contrasto, il primo contrasto esplicito che c'è nella letteratura moderna tra i giovani nichilisti anarchici russi contro i genitori borghesi o aristocratici. Non vi parlo del 68 perché è stato in Europa, in America, in Australia anche, una fase in cui l'autoritarismo dei professori, peccato che a Pisa per certi aspetti era un po' imbarazzante come insegnava a Pisa, dietro c'era una scritta parli parli e non dici niente, e quindi era un monito, però davanti c'era il trionfo della morte della borghesia, lo chiamavo io, c'era un operaio con uno schiglione, uno schiedo lunghissimo in cui era indirizzato un prete, un professore, un magistrato e un poliziotto, e quindi uno faceva e poi a proposito facendo una battuta, l'altra scritta che c'era sulle pareti era accetta te stesso, che non si capiva se era accettazione oppure un corpo che accetta. Ecco, quindi in queste fratture generazionali molte volte hanno effetti positivi, alcuni, altri retrogradi. Il problema è sempre la difficoltà generazione in generazione. Anche nella Grecia classica non è che l'abbiamo inventato oggi il conflitto padre-figli. Se leggete Aristofane, per esempio le nuvole, quello che mette la berlina Socrate su un cesto, ma è la questione dei figli. Ecco, quindi il problema è il Novecento, secolo dei giovani. Oggi però i giovani, per molti aspetti, alcuni delusi, sono rientrati in famiglia. Non dico che siano gli sdraiati, come dice Michele Serra, molti sono così. Però perché non studiano e non lavorano? Perché come gli indiani di Amartya Sen probabilmente non hanno prospettive. C'è quell'idea dei bamboccioni che è stata giustamente, per quanto era una battuta, ma l'idea è che appunto sapendo che il lavoro non c'è, avendo garantita perlomeno il letto e il cibo caldo dai genitori o dalla pensione del nonno, c'è una tendenza spesso minoritaria, ma sicuramente all'impigrimento. Per cui anche qua, se i giovani facessero i giovani, è un paradosso, ma è un paradosso utile, probabilmente quelle cariche di speranza che non è più di moda dopo il modello aristotelico, di volontà di cambiare il mondo che c'è, potrebbe aiutare questo ricambio generazionale. Però
nel 1975 è stato fatto il nuovo diritto di famiglia, dove i genitori sono obbligati a mantenere figli finché campano. Questo è il primo errore che è stato fatto in Italia, che ha distrutto quel discorso.
Comunque in paesi nordici a 18 anni gli danno ben servito, però la differenza è che là, andate in Danimarca, è il vero stato del socialismo organizzato, perché l'80% dell'eredità quando uno muore va allo Stato, e quello con quello, però sono 4 milioni e non sono italiani.